Al Resort St. Joseph, periferia orientale di Salerno, la sala è piena. In prima fila anche quattro suore, una ventina di ragazzi non udenti dell'Istituto Smaldone e molti anziani. Sono qui per il candidato sindaco, l'eterno Vincenzo De Luca. Bello. Sembra già di stare in una Macondo partenopea, quasi un romanzo di Gabriel García Márquez, ambientato però al Castello delle Cerimonie. Perché domenica si vota, giro di amministrative da nord a sud, da Venezia a Messina. Ma tra le tante locandine esposte, lo spettacolo più atteso è certamente quello del nuovo cinema Salerno. De Luca 2, La Vendetta, anzi no, De Luca 5, La Vendetta, perché i conti dei sequel vanno fatti bene. La prima volta che De Luca venne eletto a Salerno era il 1993. Sono 33 anni che governa la città, 33, l'età di Cristo, ininterrottamente. Tenuto conto che negli ultimi 10, mentre era impegnato a guidare la Campania, ha piazzato sullo scanno più alto un suo fedelissimo, dimessosi graziosamente con un anno di anticipo per restituirgli quello che è stato suo. 33 anni al potere, uno più di Stalin, lo dice un ex senatore dei 5 Stelle, che a Salerno non fanno campo largo, ognuno per conto suo, un candidato per Verdi e Sinistra ed ex Grillini, nessuno per il PD, tutto all'insegna del massimo understatement, che tanto vince lui. L'accordo invece sta a monte, via libera a Fico per la regione, via libera al quinto mandato per De Luca padre, che al figlio deve andare invece la segreteria dei Dem campani. Il centrodestra invece è lì a far testimonianza con un avvocato di Fratelli d'Italia, 45 anni, ma un teenager di fronte all'avversario. Quando De Luca divenne sindaco la prima volta, dice: io andavo alle medie. Un missino del terzo millennio, insomma, contro il faraone di una volta. E sarà per la prossima volta, perché a questo giro no, non c'è partita. De Luca è tornato come il re del Signore degli Anelli, come quello che è venuto a ripigliarsi quello che è stato suo. Salerno non era niente, dice, neanche un segno sulla carta geografica. Io ci ho messo la vita, e pare di sentirlo mentre lo dice con quella voce tra il recitato shakespeariano e la maschera di Crozza, mentre sullo slancio si lascia andare alla più sfrenata megalomania e racconta di Piazza della Libertà, la più grande opera civile realizzata in Italia dal Rinascimento a oggi. E come un Trump vesuviano descrive una città visionaria e immaginifica: voglio una spiaggia di 7 chilometri come Copacabana, e ancora Salerno avrà più alberghi, più residence, piscine, le palme, diventerà la Monte Carlo d'Italia. Tantissima roba, anche di più. Spero che si siano alzati tutti in piedi per una standing ovation là al Residence St. Joseph, anche i non udenti, anche le suore, tutti in piedi. Dovreste andare a piedi al santuario di Pompei a ringraziare la Madonna che mi ricandido, ha chiosato sempre lui in un momento di particolarissima sobrietà, perché De Luca è questo. Ma attenzione, perché chi vuole stare in quella Monte Carlo d'Italia, chi vuole godere di quei 7 chilometri di Copacabana e dei suoi meravigliosi palmeti, dovrà rispettare le regole, se no sarà buttato fuori senza pietà. Lo chiarisce testuale, a scanso di equivoci, Vincenzo il viceré, lui che aveva definito il manganello per i vigili urbani un commovente oggetto di persuasione, e che già che c'è si porta avanti col lavoro e avverte gli ambulanti cingalesi di stare attenti, che se no gli manda la polizia a cavallo. La polizia a cavallo, neanche il Canada c'era più la polizia a cavallo, ma nel mondo arcaico e securitario di De Luca invece sì, è ancora lì che galoppa al suo comando, pronta a caricare la movida come fece la cavalleria napoleonica a Austerlitz. Un colpo al cerchio, un colpo alla botte e uno pure a Salvini, che gli è sempre stato sulle balle, con un progetto di viabilità urbana a colpi di rotatorie da 60 milioni che faranno immettere i tir che escono dal porto direttamente in autostrada. Ecco, gli sarebbe piaciuto farci arrivare le navi direttamente in autostrada, ma i tecnici ci stanno ancora lavorando. Per le Olimpiadi invernali a Salerno invece c'è tempo, ma verranno, certo che verranno, magari con il mandato numero 6. Intanto la città diventerà come St. Moritz e vedrete che meraviglie di chalet, promessa di Don Vincenzo, ma promessa vera e promessa in persona.
Pazzo, pazzo, e vuoi essere chi vuoi, esci da fuori da casa mia. Iso pazzo, iso pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo. Iso pazzo, e oggi voglio parlare.
Carissime e carissimi, alle 9:37 minuti del mattino di questo sabato, eccoci qua di nuovo con il Demone del Tardi, e questa sarebbe bellissima da cantare in coro, ma c'è un problema, perché bisognerebbe saperla cantare in napoletano, altrimenti viene una schifezza, e quindi non so se la faremo nell'operazione Gli Ascoltacori, ve la ricordo, sono qua per questo, Gli Ascoltacori, martedì 23 giugno, segnate la data, 5 piazze milanesi con 5 cori che organizziamo noi, gli altri, se volete, come sempre in questo cinquantenario, li organizzate voi ascoltatori. Non ci sono grosse novità al momento, ma ve le daremo tutte la prossima settimana, promesso, e avrete la possibilità di votare anche le canzoni da cantare sul sito di Radio Popolare. Intanto vi ricordo tutto sinteticamente con lo spot che già avete sentito in onda.
1, 2, 3, 4.
Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza Gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
No!
Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci. Dovrei scaldare la voce anch'io stamattina, perché c'ho un raspino che mi inquieta, ma intanto se volete organizzare voi il vostro coro, soprattutto nei territori del fuori Milano, scriveteci a cori@radiopopolare.it. Ci sono già anche cori professionali che ci hanno scritto e che canteranno la sera del martedì 23 di giugno, dopo cena, venite già mangiati, non c'è bisogno di essere professionali, basta cantare, cori@radiopopolare.it, e poi settimana prossima, tranquilli che c'è tempo, vi diciamo tutto. Intanto, chi si è trovato, suo malgrado, improvvisamente in mezzo a un coro, è stato Salvini. Mentre visitava il padiglione russo alla Biennale, si è trovato circondato da un coro siberiano. Questo è il coro siberiano che circonda Salvini. Ecco, la cosa più bella di tutto questo è la faccia di Salvini attonita che dovreste vedere, ma ve la racconto io come se.
сама буду выливать, сама не знаю, сама буду уважать.
Можем
Бravo.
Grazie.
Ecco, questo è lui, che l'unica cosa che riesce a dire è grazie. Sembrava quasi un rituale tribale al termine del quale l'avrebbero legato tipo Gulliver a Lilliput. Non è andata invece così, ma Salvini ha avuto comunque delle giornate molto impegnative. Beh, innanzitutto c'era Sinner e le ha viste quasi tutte, non proprio tutte, e che cazzo, perché ha dovuto contemperare il grande tennis con, ahimè, alcuni impegni istituzionali.
Quando ti rendi conto che ti manca la voglia che fai per dovere, non anche per piacere quello che fai, e allora capisci che magari è meglio dedicarsi ad altro. È per questo che ieri, mentre c'era Sinner che nel pomeriggio avrebbe giocato, ho preso la macchina, sono andato a Chieti, in piazza, sotto l'acqua, a sostenere il candidato sindaco della Lega.
Ma no, mi veniva da ridere perché lo dice con la morte nel cuore, mentre c'era Sinner, per il senso di avere sotto la pioggia, ha dovuto prendere la macchina e andare a Chieti, che due coglioni, pure a Chieti è dovuto andare. E poi gli è toccato presenziare alla scuola di formazione politica della Lega, dove però è stato autore di una performance veramente eccezionale. Come voi sapete, Salvini è il Sinner degli elenchi, numero uno indiscusso dell'elencare, e più volte vi abbiamo proposto dei best of dei suoi elenchi, ma qui ha fatto tutto in un'unica sessione e sentite che performance incredibile.
Se saluti o non saluti, il sorriso o non il sorriso, l'atteggiamento quando guidi, l'isteria, il semaforo, i colleghi, il monopattino, l'assemblea condominiale, l'Avis, gli alpini, la Proloco, gli estremisti, i fascisti, i nazisti, i razzisti, i putiniani, i venusiani, i trampiani, spagnoli, portoghesi, tedeschi, fiamminghi, gli austriaci, i polacchi, i rumeni, il padiglione di Venezia, il padiglione italiano, il padiglione americano, il padiglione cinese, il padiglione israeliano e il padiglione russo. Il tennis, c'è la pallavolo, c'è il curling, c'è il ciclismo, c'è il motociclismo, guerre, tragedie, morti ai cinque sub delle Maldive, il soccorritore e il conflitto e Gaza e l'Ucraina e la Cina e Taiwan e la fame, la povertà, Modena e Netflix e il telefonino, i social network, cameriere, il manovale, il ricercatore universitario, l'astronauta, la ballerina, l'architetto, il medico, il calciatore, l'insegnante, cuore, anima, testa, emozioni, psicofarmaci, post-covid, post-traumi, delirio social e.
Beh, eccezionale, veramente eccezionale, tutto in una volta sola, top, vivi di ringraziamenti a non leggerlo che ha montato tutto questo. Peraltro Salvini compiva questa impresa straordinaria in un momento in cui sta continuando a mietere inaugurazioni per battere il record del mondo di inaugurazioni. Ricordate che lo stiamo seguendo, lo avevamo lasciato l'ultima volta a inaugurare, se non ricordo male, una bretella pugliese. Lo ritroviamo questa volta addirittura in versione Serbelloni Mazzanti vien dal mare al varo di una motonave.
Mattinata molto produttiva a Lecco, lago di Lecco e Como, per il varo di un'altra motonave nuova.
Padrina del varo, ineffabile contessa Serbelloni Mazzanti vien dal mare.
Ibrida, green, senza barriere architettoniche, con la possibilità di salire a bordo anche con le bici, e non è una bella novità solo per i turisti, ma soprattutto per i lavoratori, per gli studenti, per i pendolari, per lecchesi e comaschi, perché è un'alternativa al traffico.
Capovaro, posso andare?
Peraltro, vedete anche da mezzo della Guardia Costiera, perché sarà fisso il presidio della Guardia Costiera anche sul lago di Como, ed è una novità di questo governo. E adesso vi porto nella cabina di comando, spero che lo possiate usare come turisti, 350 posti a sedere, entrerà in servizio nelle prossime settimane, alimentazione sia elettrica che a carburante, e questa è la cabina di pilotaggio assolutamente moderna. Questo è il green, in salsa lombarda, italiana, leghista. Più di 100 milioni di euro di investimento solo sulla navigazione laghi Como, Lecco, Garda, maggiore, quindi è il modo migliore, concreto, senza polemiche, senza beghe, senza promesse, ma dopo 2 anni e mezzo di lavoro questa nave entrerà in servizio non solo per i turisti ma soprattutto per i cittadini, una valida alternativa al traffico.
Parte da 32 metri la Serbelloni Mazzanti viene dal mare.
Ecco, questo è il green vero, non quello dei generi luxe.
Questo è il green vero, sarebbe stato un venditore fantastico di motonavi, avrebbe dovuto fare quello, era il suo mestiere perfetto e invece no, anche perché al termine della settimana impegnativa poi è venuto fuori l'altro Salvini. E l'altro Salvini è quello di Modena. A Modena succede una tragedia. E di fronte a una tragedia gli investigatori provano a capire, emergono disturbi psichici pregressi, si indagano motivazioni, responsabilità, contesto, ma basta un attimo perché il commissario Salvini ritenga il caso chiuso. Bastano le generalità, Salim El Khoudry, il nome, un'impronta, il cognome come il Luminol, El Khoudry. Nemmeno un indizio, nemmeno una prova, la pistola fumante, l'Islam è tornato, remigriamoli a casa loro. È un bias confermativo, ma Salvini è cintura nera di bias confermativi, che poi, se vogliamo essere onesti fino in fondo, ce li abbiamo tutti i nostri bias. Io per esempio, quando ho sentito di un disastro combinato da un uomo con evidenti problemi psichiatrici che scriveva cose farneticanti sul web, ho pensato subito: che cazzo ha combinato Trump stavolta? E invece no, non era Trump, era uno straniero che invece era italiano, nato in Italia, in provincia di Bergamo, laureato in economia, italiano, e a farlo notare a Salvini non è stato uno di quei barbosi soloni di sinistra che vivono di pane e buonismo e sanno sempre tutto loro, no, a ricordarglielo è stato Tajani. Cazzo, che figura di merda farsi ridicolizzare addirittura da Tajani, roba da campionissimi. Il copione, qualora lo avessimo già dimenticato, è stato lo stesso di Rogoredo, dove venne distribuita in molte copie un'impeccabile manualistica del pregiudizio. Ma Salvini non è un ministro, Salvini è un commentatore di cronaca nera, è un influencer col pallottoliere etnico. Scrive Davide Faraone che Salvini una volta prometteva di fermare tutto, l'immigrazione, il degrado, il caos. Oggi invece sembra aspettare che il caos arrivi per poterci fare sopra un post, perché quando il consenso cala, ognuno torna a ciò che conosce meglio e Salvini torna sempre lì, allo sciacallaggio come piano industriale. Nel crime show sovranista, nella garlaschizzazione del tutto, si contende con Vannacci il posto da protagonista. Non sappiamo quanto resti oggi dell'incantesimo sovranista nella pancia e nella testa dell'elettorato, ma registriamo, ha scritto su Repubblica Carlo Bonini, che di fronte al suo fallimento la destra torna a brandirlo come un feticcio e la discussione sulla cittadinanza torna ad essere venduta al mercato del consenso. Che poi il consenso stia ancora lì è tutto da vedere. La sensazione è che per la prima volta si possa essere aperta nella maggioranza una vera faglia su come gestire la questione politica dell'immigrazione. L'intervento di Piantedosi, che stronca ogni pista diversa dalla patologia psichiatrica, scrive Flavia Perina invece sulla Stampa, la sobrietà di Meloni, le critiche a Salvini di Tajani, dicono che forse una parte della maggioranza ha capito che amplificare sentimenti estremi contro gli stranieri o i nuovi italiani non rappresenta più un vantaggio sotto il profilo del consenso. Ma sarà davvero così? Lecito dubitarne, che intanto si continua a fare alla vecchia maniera, almeno nella forma e nella tambureggiante retorica del cattivismo, perché poi nella realtà arrivano i numeri e i numeri dicono altre cose. Ecco, per riassumerli mi affido momentaneamente al buongiorno di Mattia Feltri di qualche giorno fa. Gli immigrati, scrive, in Italia sono 5.400.000, 12 anni fa, nel 2014, erano 4.920.000, all'inizio di questa legislatura, nel 2022, erano 5.030.000, e cioè in 8 anni, dal 2014 al 2022, erano aumentati di 100.000, altro che immigrazione incontrollata. Poi questo governo ha dovuto fare i conti con la fame di manodopera e con le cittadinanze da concedere, e i conti li ha fatti bene, meglio di chi c'era prima. In 4 anni, 400.000 immigrati in più. Solo che si vergognano a dirlo, preferiscono fantasticare su italianità da revocare e piani di remigrazione e altre favolette utili a raccattare i voti di quattro gonzi che ancora ci ci credono, ma poi gli immigrati se li prendono e se li tengono perché sanno che sono tutti buoni, buoni a tirare avanti il paese e all'occorrenza buoni a farci sopra un po' di propaganda. I numeri e le cose dicono questo, ma intanto però s'avanza Vannacci. Vannacci che fa il grosso con le tessere, sono arrivato a 50.000 iscritti e i titoli dei giornali confermano l'onda montante. Prendo il Corriere, Vannacci, piazze piene. Solo che poi vado a leggere il pezzo e il pezzo dice, come un novello Mosè, tra due ali di folla osannanti che cantano cori da stadio, un generale, c'è solo un generale, e applaudono a scena aperta, il fondatore di Futura Nazionale raggiunge il monumento San Giovanni Nepomuceno, dai cui gradini terrà un comizio. Siamo nella piazza centrale di Vigevano. Presenti, segnala lo stesso articolo, 5-600 persone. Insomma, sembrerebbe più un manipolo di arditi che una folla, che per riempire la piazza toccava allearsi con la Wehrmacht. Stessi numeri peraltro fatti a Genova, in piena adunata degli alpini, 600, mentre dal Bissola Marini il giorno dopo la metà, 300. Ecco, mi pare di notare una certa discrepanza tra i titoli e la realtà. Sembra un po' di trovarsi di fronte a un generale gonfiato a elio, tipo il pilota automatico dell'aereo più pazzo del mondo. Vero, nei sondaggi lo danno al 4%, che è qualcosa sì, ma nemmeno sta gran cosa. In termini percentuali, al momento è circa un Calenda con la mimetica. Però magari cresce ancora. E allora, chissà. Intanto Vannacci è uno di quelli che vanta grandi sogni e sono i sogni che avvampano le masse. Sentiamone uno dei sogni di Vannacci.
Stiamo usando l'esercito per scopi di sicurezza interna, cosa che non la ritengo sbagliata, ma ritengo probabilmente non ottimale l'impiego che se ne fa. È inutile tenere dei soldati a presidiare dei posti fissi. Io mi immaginerei invece un ruolo molto più dinamico, mi immaginerei, come ho detto, un battaglione di paracadutisti che rastrella Rogoredo, o che probabilmente uno stesso battaglione di paracadutisti va a Cerignola a sgominare tutto il racket dei furti delle auto. Il problema è che ci vuole la volontà per farlo.
Ecco, ma come cazzo ti vengono in mente i paracadutisti a Cerignola a sgominare il racket dei furti d'auto? I paracadutisti a Cerignola. Che questi sarebbero anche i sogni di Salvini, solo che Vannacci glieli ruba e li racconta in giro prima che possa farlo lui. E lui, Salvini, resta lì un po' come il palo dell'ortica, attonito, come di fronte ai cori siberiani. Ecco, condivido la riflessione di un tizio che su Twitter si fa chiamare Timostene e dice: per anni Salvini è sembrato inevitabile, era questa la sua vera forza, più ancora dei numeri, la sensazione che tutta la destra dovesse prima o poi girargli intorno. Quella fase lì si è consumata, non di colpo, lentamente. La Lega resta attorno al 6%, quindi formalmente non c'è un crollo, però Salvini ha perso la cosa più importante, cioè una funzione chiara dentro la destra italiana. Meloni occupa il centro del sistema, governa, tratti in Europa, controlla l'agenda, Zai e Fedriga tengono il rapporto con il nord produttivo, Giorgetti rassicura imprese e finanza, Vannacci si è preso l'elettorato più identitario e Salvini sta nel mezzo senza controllare davvero nessuno di questi spazi. E non lo schiaccia soltanto Vannacci, lo schiaccia anche Meloni, ed è forse la parte meno raccontata della sua crisi. Ogni volta che prova a riaccendere il tema sicurezza e immigrazione, lei riesce a neutralizzarlo usando lo stesso linguaggio ma con il peso di Palazzo Chigi. Così Salvini finisce sempre fuori tempo, troppo governativo per chi vuole protesta pura, troppo agitato per chi amministra territori e imprese. Che poi, a proposito del povero Salvini, leggevo in settimana: Salvini, ultimatum ai parlamentari, pagate le quote alla Lega o siete fuori. La lettera del leader, il partito chiede 3.000 euro a ogni eletto. Allora, Salvini era il principe della rottamazione delle cartelle, ed è diventato praticamente Equitalia, perché li ha minacciati veramente. Provvedimento ultimativo, la lettera lo chiarisce: se non pagate entro 10 giorni dall'arrivo dell'ingiunzione il versamento dovuto, vi ritroverete fuori dal gruppo parlamentare e dal partito. Espulsione, niente meno. Non è un caso, appunto, alla luce di tutto questo, che poi la Ravetto, notiziona della settimana, per dire delle notizie della politica italiana, vada con Vannacci e Ravetto, ma attenzione, non Susanna Ceccardi. A presidiare il leghismo puro sangue resta lei. Non so se ve la ricordate, la Ceccardi era una delle preferite di Salvini, prima sindaca leghista in Toscana, detta la Leonessa, una figlia chiamata Kinzica, come l'eroina pisana che un tempo sconfisse i saraceni, e una pistola con cui amava fotografarsi mentre sparava al poligono di tiro. Ne scoprirono il potenziale cattodico Michele Santoro e Giulia Innocenzi con la giovane Susanna nel 2014, che diventò ospite fissa della trasmissione Anno 1 sulla 7. Tra i suoi contributi, una raffinata invettiva sui migranti. Chi mi accusa di tenere più alla vita di un chihuahua che alla vita di un immigrato, disse, non capisce che i chihuahua non sbarcano a migliaia sulle nostre coste. E no, i chihuahua no. Memorabile quando scambiò una processione a Canosa di Puglia per una manifestazione islamica di sostenitori di Maometto. Memorabile la sua battaglia contro John Lennon quando sostenne che Imagine promuoverebbe un messaggio di stampo marxista e comunista. Memorabile la mutanda di pizzo rosa che usò come mascherina durante il Covid, che era già comunque un salto quantico nella scala evolutiva rispetto a quella indossata a mo' di benda sugli occhi dal governatore Fontana. Memorabile anche la recente iniziativa in occasione delle Olimpiadi invernali, quando è stata protagonista insieme alle colleghe Anna Cisinte e Silvia Sardone della bella iniziativa Si scia senza Sharia. Vi ricordate? Ne avevamo parlato. Una decina di giorni fa, il 9 maggio, la Ceccardi ha celebrato l'anniversario dell'impresa dei Serenissimi. In una notte di maggio di 29 anni fa, ha scritto, un gruppo di veneti armati di amore per la Serenissima aveva preso il campanile di San Marco. Da quel giorno la questione settentrionale e l'autonomia del Veneto sono diventati fattori stabili dell'agenda politica della nostra terra. Il 9 maggio resta una data simbolo per il movimento venetista e indipendentista, una pagina di storia che non si cancella. I Serenissimi erano quel gruppo di separatisti veneti che nel 97, armati non di amore ma di mitra dalla Seconda Guerra Mondiale, occuparono momentaneamente Piazza San Marco con il mitologico tanco fatto in casa, un manipolo di ardimentosi che diede vita a una delle insurrezioni più sgangherate dell'insurrezionalismo tutto, un golpe secessionista che durò poche ore, dopodiché furono arrestati con capi di imputazione iniziali che andavano dalla banda armata all'attentato contro l'unità dello Stato. Reati poi ridimensionati perché si avvicinavano più alla commedia che all'eversione. Per l'eurodeputata leghista quella resta invece una pagina di storia che non si cancella. Lei invece, dopo poche ore, però, il post lo ha cancellato. Bene, al di là del fatto che l'abbia tenuto cancellato, io voglio ringraziare la Ceccardi perché mi ha fatto ricordare soprattutto il tanco, quel blindato fatto in casa che resta tutt'oggi una delle testimonianze più vive del genio veneto applicato all'arte militare. C'era un articolo dell'epoca che lo raccontava: il tanco fatto per resistere, tra i comfort il bagno. Non sarebbe servito per il combattimento, ma solo per la resistenza, diceva così Tiziano Lanza, il secessionista che nell'organigramma del nuovo Stato era destinato a diventare il ministro degli esteri. Una ruspa disarmata, secondo il suo legale, mica tanto, secondo gli inquirenti. Di fatto, entrambe le cose, perché era una specie di ruspa dotata di cannone. Per chi ricorda il mondo di Gigero Bodacciaio, una specie di Mecanon 2 progettato ai margini della laguna invece che alle falde del Monte Fuji. Quasi 2 anni per progettarlo e realizzarlo. Il costo era stato di circa 100.000 euro e gli avevano dato anche un nome, quello del doge condottiero che preparò la vittoria di Lepanto, Sebastiano Venier. Nulla a che vedere con Mara, se non la sempiterna gloria. Il tanco Venier, pensato e progettato dai Serenissimi non per attaccare ma per resistere, pensate, poteva ospitare 3 o 4 persone ed era dotato di lavello e di uno scarico, in pratica cucina e bagno praticamente un monolocale con le ruote, dotato anche di benna su cui campeggiava la bandiera del Leone di San Marco e di una bocca di fuoco destinata però ad essere camino, perché quando la provarono come cannone fallì 18 volte su 20 con il rischio che quel gioiello andasse a fuoco. Incredibile, veramente incredibile come Leonardo non si sia accaparrato poi quel progetto. Leonardo l'azienda di armamenti, ma pure il Da Vinci, perché quello era davvero genio puro. Siccome sono le 9.59, 51 secondi, breve stacco pubblicitario, poi torniamo con la seconda parte del Demone di oggi. Un po' di Beatles, un po' di Beach Boys, il cocktail è sempre quello, si chiama Nothing But You, da Look For Your Mind, nuovissimo album firmato Lemon Twigs. Con questa canzone ripartiamo per la seconda parte del Demone del... del party, quella era un'altra cosa, del Demone del Tardi, e con una notizia di cronaca. Arrestato a Roma l'attore Marco Montigelli in stato di ubriachezza, urla ai poliziotti: vi faccio licenziare, sono il nipote di Salvini. Il fatto che si sia attribuito una parentela con Salvini è stato per i poliziotti la testimonianza che fosse in stato di ubriachezza, poi ha provato a dire che era il nipote di Piantedosi e poi a un certo punto gli ha urlato comunisti di merda, cosa che gli garantirà probabilmente una fiction su Rai 2 come spalla di Pino Insegno. Ma siccome siete persone fortunate, ripartiamo sì da questo per chiudere un po' il pacchetto delle cose che riguardano Salvini, ma ripartiamo da un'altra cosa. Perché erano sì 22 anni che l'Arsenal non vinceva la Premier League, ma erano addirittura 104 che un Mussolini, e meno male, non vinceva niente in Italia. E a interrompere la tradizione negativa ci ha pensato Alessandra, nipote del Duce, fresca vincitrice, pensate, del Grande Fratello VIP. Ecco, io non seguo la trasmissione e non so come abbia fatto a vincere, posso solo immaginare che abbia minacciato di fare della casa sorda e grigia del Grande Fratello un bivacco di manipoli e che gli altri concorrenti si siano ritirati nell'Aventino del confessionale, ma davvero non lo so. Certo, resta questo inquietante rapporto tra gli anni 20 del secolo scorso e di questo e le vittorie dei Mussolini, un rapporto che sarebbe tutto da indagare, ma magari anche no. Confesso che l'ultima volta che aveva incrociato le piste di Alessandra Mussolini fu in occasione del suo litigio con Jim Carrey, proprio lui, Jim Carrey, che aveva postato una sua vignetta raffigurante l'esecuzione del Duce a Piazzale Loreto con la didascalia che diceva: se vi state chiedendo dove porti il fascismo, ecco, basta chiedere. Lei non l'aveva presa benissimo e gli aveva dato in mondovisione del bastardo. Lui non aveva fatto un plissé e, sbarcando in Normandia, le aveva risposto che avrebbe potuto capovolgere il disegno, così l'immagine del nonno appeso si sarebbe trasformata nell'illustrazione in cui il nonno saltava di gioia. Fu quello forse l'ultimo confronto politico di Alessandra Mussolini, che poi si sarebbe dedicata a ballare con danzatori cubani, a Ballando con le Stelle. Un confronto politico che però stava a 13 anni dalla celebre puntata di Porta a Porta, in cui coniò lo slogan "meglio fascista che frocio", slogan che si sarebbe, ahinoi, rivelato uno dei mattoni fondativi del sovranismo in divenire e di cui oggi, volendo, si può chiedere tranquillamente a Vannacci. Ma a proposito di televisione, ci sono cose più importanti, perché leggevo questa settimana sul Fatto Quotidiano che Crosetto avrà la sua TV modello Netflix. È in arrivo una piattaforma televisiva che servirà a far prendere confidenza al pubblico con una portata molto particolare. Nascerà presto Difesa Channel sul modello Netflix, ma dedicato al settore delle forze armate grazie alla società in-house del ministero diretto da Guido Crosetto. Difesa Servizi, scrive il Fatto, ha appena fissato al 4 giugno il termine per raccogliere le manifestazioni di interesse all'affidamento della licenza d'uso e di sfruttamento commerciale del brand Zona Militare Club. Zona Militare Club sembra un po' il club Mediterraneo, ma con la parata militare al posto del trenino. Obiettivo, comunque, scrive il Fatto, statuto in un'ottica più ampia di valorizzazione dei marchi delle forze armate e di promozione della cultura della difesa. Ma la grande domanda è: quali saranno i contenuti di questo canale dedicato alla cultura della difesa? Questa trasmissione si vanta di avere delle indiscrezioni in esclusiva e sono tutti progetti che in questo momento stanno solo nella mente di Crosetto, ma che potrebbero diventare i format di domani. Allora, nella Crosetto TV ci dovrebbero essere innanzitutto Milly Carlucci, che condurrà Ballando con gli Stealth. Poi ci sarà Quattro Carri Armati con Alessandro Borghese e Temptation Island con la portaerei Nimitz in rada davanti a Cuba, che cade in tentazione e decide di invaderla. Per quanto riguarda le serie TV, naturalmente Game of Thrones, che è Game of Thrones ma con i droni al posto dei draghi volanti. Ci sarà C'è Posta per Te con Maria De Filippi in mimetica, che ti porta a casa la cartolina del servizio militare, pensate che culo. E poi, questo è il più bello, Dubai Express, un format ispirato a una storia realmente accaduta. Consiste in una sfida tra concorrenti che devono cercare di riportare a casa un ministro della difesa che si trova accidentalmente in vacanza a Dubai mentre scoppia una guerra in Iran. Per i più piccini, invece, Bim Bum Bang, condotta da Paolo Bonolis insieme a un pupazzo con la K47. E infine Il Cobra Non è un Sergente, film per la TV con protagonista la Rettore, per cui Crosetto aveva un'antica passione giovanile. Sempre a proposito di televisione, va citato il ministro russo Lavrov, che si è scagliato contro l'Eurovision e ha detto: non abbiamo interesse a rientrare nell'Eurovision perché per selezionare i concorrenti vengono usati criteri di puro satanismo. Tra le tante cose, indagato il rapporto tra Sal da Vinci e Lucifero, grazie a Lavrov per averci dato lo spunto. Ma siccome oggi si è parlato di Ravetto, di Ceccardi, di Mussolini, tutte donne di destra, ecco, cazzo, neanche una parola per Giorgia. Giorgia non benissimo. Titolo: le stime UE gelano l'Italia, ultima per crescita, prima per debito pubblico. Altro titolo: 11 milioni a rischio povertà, allarme Istat su carovite, salari e che cazzo. E Moody's che dice? Ecco, non avendo ricevuto grandi apprezzamenti da Moody's, Giorgia ha puntato tutto su Modi, perché quando c'è l'amore c'è tutto. In questi giorni i giornali ci hanno raccontato questa incredibile love story tra Giorgia e il premier indiano colombiano tanto bene, tanta cordialità, e meno male, perché l'ultima volta che Italia e India si erano guardati da vicino era quando i Marò avevano mitragliato i pescatori indiani e la Meloni ci aveva fatto su un cinema che neanche a Bollywood. E poi Giorgia doveva ringraziare l'India di tutti quei milioni di follower che le avevano gonfiato i numeri del profilo, non so se ve li ricordate, ce ne eravamo occupati. E quindi stavolta eccola qua, tornata quasi adolescente, come quando ragazzina amava Kabir Bedi. Altro titolo, l'intesa speciale tra Meloni e Modi, sorrisi, passeggiate e caramelle in regalo. E ci sono i giornali, per esempio Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, che racconta di questa passeggiata notturna con i marmi dell'anfiteatro Flavio illuminati ad effetto, con la scritta Welcome to Rome, my friend. Sembrano quasi Gregory Peck e Audrey Hepburn nella versione tandoori di Vacanze romane. E poi, quel momento che ha fatto il giro dei social e che la premier stessa ha ripubblicato.
Prime Minister Modi brought us a gift, a very very good toffee.
Che risate, che tenerezza, che carini. Modi lo sa, la donna devi saperla far ridere, un vecchio motto del patriarcato, forse magari ancora vero. E comunque, appunto, c'era Modi che le ha regalato le caramelline Melody, che sono la crasi tra Meloni e Modi, caramelline e meme che hanno fatto 5 milioni di like in India in pochi minuti, cosa che non è andata giù al figlio di Sonia Gandhi, che ha commentato: c'è una tempesta economica in arrivo, il nostro primo ministro distribuisce caramelle in Italia. E poi, a proposito di immagini tenerissime, anche quella di Villa Madama, dove piantano insieme un alberello di gelso nel giardino rinascimentale, l'albero che a Modi, scrivono i giornali, ricorda la sua mamma. In tutta questa meraviglia di sentimenti, anche accordi per 20 miliardi di scambi, ma il più importante qual è? Quello per importare gli infermieri indiani, perché dagli allo straniero, ma poi se la sanità sta in piedi è perché ci tocca ricorrere come in Calabria ai medici cubani oppure agli infermieri indiani. Per gli amanti della politica indiana segnalo, prendendo spunto dalla Post, vediamo se oggi faccio in tempo a fare tutto oppure no, dai, facciamo che faccio in tempo a fare tutto, segnalo che è nato in India il partito degli scarafaggi. Leggo dal Post: al momento non è ancora un partito politico, ma un movimento che dà voce ai giovani pigri e disoccupati. Il Cockroach Janta Party, partito popolare degli scarafaggi, è nato in India una settimana fa, diventando immediatamente un enorme fenomeno online, con quasi 20 milioni di follower su Instagram, più che ogni altro partito indiano. È nato come una risposta satirica a una polemica sul lassismo delle giovani generazioni indiane, ma il grande successo potrebbe trasformare in qualcos'altro. È considerato un segno della crescente insoddisfazione dei giovani indiani preoccupati per il futuro economico e poco rappresentati dai politici attuali. Lo scarafaggio è ritenuto un simbolo efficace, tenace, si adatta a tutto e capace di sopravvivere in un ambiente ostile con poche aspettative e, come dice uno degli slogan del partito, anche se cerchi di schiacciarlo torna sempre. Il movimento è stato fondato da un esperto di comunicazione pubblica politica che vive a Boston, dove sta frequentando un master, e tutto è cominciato la scorsa settimana quando il presidente della Corte Suprema ha paragonato durante un'udienza i giovani disoccupati che si dedicano al giornalismo e all'attivismo a scarafaggi e parassiti. Nonostante i successivi tentativi di spiegare e giustificare la frase, la polemica ha circolato molto online e la risposta è stata appunto il Cockroach Janta Party, partito popolare degli scarafaggi, la cui sigla CJP richiama quella del partito induista di destra, proprio del primo ministro Narendra Modi, il BJP. Il CJP ha avuto un enorme successo online, superando in una settimana i follower proprio del partito di Modi, che è il partito con più tesserati al mondo. Eppure il partito del congresso di centrosinistra, per decenni dominante in India, è ora all'opposizione. Non so se ci sarà un futuro per il partito degli scarafaggi oppure no, ma intanto dall'India dobbiamo andare in Cina, perché col fatto che c'è stato in mezzo la campagna abbonamenti, sempre sia lodata, ci siamo persi, mannaggia, il grandissimo momento della visita di Trump a Xi Jinping. Adesso però ci torniamo. Velocemente, ma ci torniamo. È pieno di cose 60s che stanno uscendo in questi giorni sul mercato discografico. Una, per esempio, questa If You Should Turn Away di Weird Nightmare. Ne abbiamo ascoltato giusto un minuto e mezzo, un po' perché dovevo riprendere fiato, un po' perché dovevo controllare che magari Trump nel frattempo non avesse invaso Cuba per distrarre dalla guerra in Iran, che aveva attaccato per distrarre dagli Epstein File, insomma tutto quel giro lì. Ma vi dicevo, torniamo per un attimo alla visita di Trump in Cina, che è stata innanzitutto per Trump una splendida, straordinaria opportunità per visitare tutte le fabbriche in cui viene prodotto il merchandising America First, perché va bene America, va bene First, ma poi alla fine fanno tutto lì. E Trump, come sapete, è stato accolto con tutti gli onori da una selva di bambini cinesi festanti, che erano così allegri perché pensavano, gli avevano detto così, che era arrivato un nuovo pupazzo della Miramax. Poi Xi ha fatto un discorso da statista, Trump invece lo ha invitato nella sua nuova sala da ballo, che era il massimo della visione strategica che potesse metterci. Fin lì tutto bene, poi sono cominciate le frustrazioni. All'inizio, a proposito di nuove asimmetrie del potere, lo hanno fatto sedere sulla poltrona di Fantozzi. Non so se avete in mente l'immagine, ma ci sono le due poltrone, quella di Xi Jinping, sembrano identiche, ma quella di Xi Jinping ha il cuscino rigido e lui ci si siede sopra eretto. L'altra, quella di Trump, invece al cuscino molle, 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 ci sprofonda dentro. Risultato, Xi Jinping con postura impeccabile e molto più alto di Trump, che nervosissimo si agita in quella poltrona fantozziana. Poi però la situazione si aggrava perché Xi lo mette di fronte alla trappola di Tucidide, che è stata veramente una crudeltà, perché è come mettere Gasparri di fronte al cubo di Rubik. Pensate lo sconcerto. Dovete immaginare Trump posto di fronte alla trappola di Tucidide. Trappola, 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 se c'è una trappola si tratterà di un topo, magari un celebre topo della millenaria tradizione Ming, tipo Jerry di Tom e Jerry, ma cinese, oppure potrebbe essere Spiros Tucidide, un terza base dei Los Angeles Dodgers degli anni 50 che rivaleggiava in fuoricampo con Joe DiMaggio. Ecco, occhio che per vendicarsi dell'onta di Tucidide adesso c'è il rischio che Trump, oltre a Cuba, decida di invadere anche un paio di dita del Peloponneso. Comunque Xi Jinping, che cita Tucidide a Donald Trump, scriveva un commentatore, una delle immagini contemporanee più surreali degli ultimi anni. Da una parte la diplomazia millenaria cinese, che ragiona per simboli, filosofia, riferimenti storici e pazienza strategica; dall'altra Trump, che probabilmente pensava che Tucidide fosse un nuovo marchio di steakhouse texana. Cina in ascesa, Stati Uniti potenza dominante in paranoia strategica. Immaginate Xi che, con tono confuciano e aria da mandarino imperiale, spiega il concetto durante il verso. C'è Trump che ascolta annuendo serio per 10 secondi prima di chiedere se Tucidide abbia votato repubblicano o se produca dazi migliori di quelli cinesi. Insomma, una scena un po' surreale, un po' metafisica. Ma la domanda finale è: che cosa abbia capito Trump del viaggio in Cina? Allora, una cosa che certamente ha capito è che Xi Jinping è molto alto rispetto ai cinesi, che invece sono piuttosto bassi. Non è una cazzata, sì, o meglio, è una cazzata, ma c'è questa intervista a Fox News in cui dice esattamente così. Gli chiedono di Xi Jinping e lui dice: Xi Jinping è molto alto, mentre i cinesi sono molto bassi. Ecco, non ha aggiunto che i cinesi sono gialli perché pisciano controvento, ma probabilmente lo ha pensato, oppure lo ha detto, ma quel pezzo gliel'hanno tagliato perché anche a Fox News alla fine hanno un cuore. E però la questione è che chi è più alto per Trump, alla fine è la domanda chiave, è il paradigma primitivo dentro al quale Trump definisce le relazioni con l'altro, che si tratti di persone o del mondo, chi è più alto o chi ce l'ha più lungo, che sia il pisello o il grattacielo. E a proposito di piselli, mentre Trump era in Cina c'è stata l'emergenza Ebola, che avrebbe potuto toccare anche il territorio americano. E chi è il sottosegretario alla salute che se ne sta occupando? È il dottor Brian Christine, che è un esperto di trapianto di peni. Quindi abbiamo in prima linea un sottosegretario esperto di trapianto di peni e un segretario alla salute, Kennedy, che invece taglia i peni ai procioni morti e se li porta a casa. Direi bene. Nel curriculum il dottor Christine vanta però anche un programma su YouTube intitolato Erection Connection. Non fa una piega. Non fa una piega in tutti i sensi. Forse dovremmo magari invece chiedere a uno psichiatra cosa significhi che ai vertici della salute pubblica statunitense siano stati nominati tutti questi esperti di peni, ma ho francamente paura della risposta. Il dramma vero però vissuto da Trump in Cina è che in Cina gli hanno tolto lo smartphone e quindi si è dovuto sfogare appena è risalito sull'Air Force One, perché là non gli hanno fatto pubblicare niente, e quindi in sequenza ha pubblicato un'immagine di se stesso che cammina accanto a un extraterrestre in manette. Nessuno ha capito cosa significasse, tranne il senatore Mike Lee dello Utah, fanatico di Trump, che ripostandolo ha scritto: non so cosa voglia dire, ma mi piace. Poi ha postato la locandina del nuovo 007 con lui, che è rappresentato come il nuovo 007, come ha detto Jimmy Kimmel. 007 è forse il suo indice di gradimento attuale negli Stati Uniti. Poi ancora ha pubblicato una mappa in cui gli Stati Uniti invaderebbero l'Iran non solo dall'Arabia Saudita o dall'Iraq, ma anche dal Turkmenistan, dall'Afghanistan e dal Pakistan. Un piano che lascia aperte fondamentalmente due ipotesi. Una è che prima invadono il Turkmenistan, l'Afghanistan e il Pakistan, così da poter invadere da terra l'Iran, il che sarebbe una notizia anche piuttosto grossa. L'altra ipotesi è che sia completamente rimbambito. Credo che valga più la seconda. Poi ha pubblicato diversi post, visto che si parla di rimbambimento, in cui ringiovanisce come nella piscina di Cocoon. Poi ha postato se stesso che pigia il pulsante rosso e fa esplodere diversi pianeti, anche di altri sistemi solari. Stanotte poi, in una notte di particolare compulsione, ha aggiunto: una casa bianca ricoperta da una cupola impenetrabile anche dagli attacchi delle astronavi romulane, una cupola naturalmente d'oro. Poi ha aggiunto l'annuncio del rilascio di nuovi file sugli UFO, quindi siamo a file sugli UFO 2, file di Epstein 0. Poi ha pubblicato il volto di se stesso, tipo Jack Nicholson in Shining, che spunta dietro le montagne della Groenlandia e dice: Hello, Groenlandia. E poi un'altra cinquantina di post, non scherzo, un'altra cinquantina di post, tra cui un video fatto con l'intelligenza artificiale in cui getta Stephen Colbert in un cassonetto della spazzatura. E sì, perché frustrato dagli insuccessi internazionali, Trump si sta sfogando a colpi di regolamenti di conti con gli avversari interni, e giovedì sera ha chiuso per sempre il Late Show. Cancellazione del programma che era stata annunciata nel luglio 2025, pochi mesi dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca, e pochi giorni dopo un monologo in cui Colbert aveva attaccato la sua stessa casa madre, la CBS, anzi la Paramount, proprietaria della CBS, che aveva appena chiuso una causa intentata da Trump contro la trasmissione 60 Minutes per il presunto montaggio scorretto di un'intervista a Kamala Harris durante la campagna elettorale del 2024. L'accordo prevedeva un pagamento pagamento di 16 milioni di dollari al presidente. Colbert definì la transazione una grandissima tangente, sostenendo che Paramount stesse pagando per ottenere dall'amministrazione Trump l'approvazione della fusione con Skydance Media, operazione che richiedeva il via libera della Federal Communication Commission, controllata da un fedelissimo di Donald Trump come Brendan Carr. Ecco, tre giorni dopo quel monologo, la CBS annunciò la chiusura del Late Show. E questa notte, con la classe che lo contraddistingue, oltre al video in cui getta Colbert nel cassonetto della spazzatura, Trump ha scritto due post. Il primo dice: Colbert è finalmente finito sulla CBS. Incredibile che sia durato così a lungo. Nessun talento, nessun ascolto, nessuna vita. Era come un morto vivente. Potresti prendere qualsiasi persona dalla strada e sarebbe meglio di questo completo idiota. Grazie a Dio se n'è finalmente andato. Il secondo invece dice: il licenziamento di Stephen Colbert da CBS è stato il principio della fine per conduttori di programmi serali privi di talento, sgradevoli, altissimamente sovrapagati, non divertenti e con ascolti bassissimi. Altri, con ancora meno talento, seguiranno presto. Che tutti loro riposino in pace. Presidente Donald J. Trump. Praticamente una minaccia. Ecco, un metro per giudicare le persone e guardare quali sono le altre persone, quelle di cui si circondano. L'altra sera, con Stephen Colbert, nell'ultima puntata del Late Show, c'erano Bruce Springsteen, Elvis Costello e Paul McCartney. Trump invece frequentava Epstein.
Ladies and gentlemen, Bruce Springsteen.
Springsteen, che ha detto: sono qui stasera per sostenerti, Steven, perché sei il primo in America a aver perso il suo show, perché abbiamo un presidente che non sta a stare allo scherzo, e perché Larry e David Ellison, che sono i proprietari di CBS, di Paramount e di Skydance, pensano di dovergli leccare il culo per ottenere ciò che vogliono. Steven, queste sono persone dalla mentalità ristretta, non hanno idea di cosa significhino le libertà di questo splendido paese. E poi ha cantato. E oltre a Springsteen, come abbiamo detto, c'erano Paul McCartney e Elvis Costello. E la storia del Late Show, quella che era cominciata con David Letterman ed è finita con Stephen Colbert, è finita proprio con tutti quanti a cantare questa canzone. I don't know why you say goodbye, I say hello. L'hanno cantata tutta fino alla fine, e poi nella fiction televisiva Paul McCartney e Stephen Colbert sono scesi negli scantinati dove ci sono gli interruttori principali e hanno tolto la corrente all'Ed Sullivan Show, con le luci che si sono spente per sempre. Anche io oggi vi dico il mio hello, perché sono arrivato veramente alla fine con il demone del tardi. Non ci sentiamo la prossima settimana, perché tocca alla direttrice Lorenza Ghidini tra due invece sì. Ciao.